Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito ed egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Capitolo 24 del Vangelo di Luca, la finale del Vangelo di Luca, cioè la fine della parabola, del racconto della vita di Cristo. E Luca scrive il suo Vangelo con questo preciso intento, cioè quello di mettere in ordine, e lo dice nel suo inizio del Vangelo, per mettere ordine. E quindi, mentre ascoltiamo il racconto degli ultimi istanti di Gesù con i suoi discepoli, comprendiamo anche la parabola teologica, cioè ciò di cui Gesù è venuto a parlarci. Ma per comprendere questo evento dell'ascensione dobbiamo partire dall'evento della incarnazione, se no rischiamo di non capire, o perlomeno di non avvicinarci anche a quello che gli evangelisti cercano di comunicarci. Allora, Cristo, che esiste fin dall'origine, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, presente alla creazione, non ha corpo fino al momento in cui, appunto, si incarna in Maria. E questo per noi è importante, perché nell'incarnazione Dio fa una esperienza storica di sé incarnato, che si chiama Gesù Cristo. Quindi Gesù non è una apparizione di Dio, è un evento che c'è nella storia di Dio. Gesù vive in questo corpo e vive in questo corpo che ha tutte le caratteristiche del corpo degli uomini, e quindi soffre, prova dolore o gioia, prova la fatica, prova anche tutti i sentimenti più profondi, persino il pianto, e lo sappiamo, e proverà il tradimento, il supplizio, la croce, la morte e persino la sepoltura. E quando si dice morte, è la morte, non una finta della morte. Cristo muore completamente e definitivamente come tutti gli uomini. Ma qui Dio interviene e, come dicono i Vangeli, lo risuscita, lo risveglia. Ma qual è allora il proprio di questo corpo, che non è più semplicemente un corpo mortale, ma la Chiesa lo definisce come corpo glorioso? Infatti Cristo risorto esce dalle bende, ma il sepolcro deve venire aperto. Ha tutte e due le caratteristiche. Lui che passa attraverso i muri, si presenta in mezzo a loro e dice pace a voi, e quindi sembra un corpo incorporeo, credevano di vedere un fantasma, ma poi mangia il pesce che gli servono, sta con loro, toccatemi. Allora questo binomio particolare, stranissimo, inspiegabile, e gli evangelisti stessi non tentano nemmeno di spiegarlo, è sotto i loro occhi. Ma a questo punto, così come Gesù dice appena uscito dal sepolcro non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ecco che qui dice io devo salire al Padre, esattamente nello stesso modo, e lo fa, si riunisce al Padre che aveva lasciato nell'evento della incarnazione. Ma c'è una differenza sostanziale: che prima non aveva il corpo e adesso ha il corpo, in questa strana duplicità. E questo corpo prende dimora presso il Padre, ma è il nostro corpo mortale. E quindi con l'incarnazione, morte e risurrezione, la nostra carne è resa gloriosa, la carne di tutti noi. Ci è aperta una via. E questo a noi deve dare stupore e gioia, proprio come stupore e gioia provano questi discepoli al vedere il Signore. Stupore perché non si può spiegare. È un evento che va oltre la comprensione. E gioia infinita. Perché? Perché con evidente chiarezza noi siamo chiamati a questo modo di vivere, di patire, di morire e di risorgere. E quindi di unirci al Padre definitivamente con il nostro corpo. Qualcosa che si sta un po' perdendo nel dettato di quello che credono i cristiani che vanno a messa la domenica e che a volte dicono delle cose assurde. Noi crediamo nella risurrezione dei corpi e questo non è una cosa sulla quale si può un po' tergiversare. Non parliamo di reincarnazione, come parlano certe discipline, certe credenze orientali, e non parliamo di una resurrezione solo dell'anima che va in paradiso, parliamo di resurrezione del corpo. Con questa stessa corporeità strana e duplice che ha Cristo risorto. Quindi la giornata di oggi è una giornata di grande contemplazione. Contemplazione di un mistero grandissimo, di un mistero che facciamo davvero fatica a tenere dentro nella nostra testa. Ma i discepoli vengono condotti non solo a un ragionamento e a uno stupore degli occhi, un ragionamento che si ferma davanti a questo fatto incredibile e lo stupore degli occhi del vedere qualche cosa di inaspettato, ma dà un mandato. Io vi mando ad annunciare tutto questo, però non da soli. È interessante questo, cioè non vi faccio fare un'esperienza e su questa esperienza dopo raccontatela semplicemente. Dice no, l'esperienza l'avete fatta, adesso rimanete in città. Che vuol dire rimanete nella stanza al piano superiore e fate comunione tra di voi, fate questo in memoria di me, restate, direbbe con la nomenclatura dell'Apostolo Giovanni, rimanete nel mio amore e io vi manderò la potenza dall'alto. Cioè vuol dire che io abiterò in voi, che è il secondo stupore, la seconda fonte di gioia. Quindi noi non parliamo semplicemente di qualcosa che sta fuori di noi e che è capitato a Gesù Cristo, ma dice sta per capitare qualche cosa in voi. La potenza, qui parla con chiarezza, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. E che cosa ci ricorda questa potenza dall'alto? Vangelo di Luca, l'incarnazione. Su di te si stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Cioè noi siamo chiamati a generare il Verbo. Ma qui ancora più alto lo stupore e più grande la gioia. Noi siamo chiamati a vivere secondo Cristo e a stare con Cristo qui, non di là, ma già qui. Non sono più io che vivo, dice Paolo, ma è Cristo che vive in me. E allora il mio agire, il mio amare, il mio stare qui sulla terra diventa la nuova vita in Cristo. Io credo che questo sia qualche cosa da contemplare davanti all'Eucaristia. Che questo va contemplato in un'estasi, perché altrimenti ciò che saremmo portati a fare e a vivere è un evento estrinseco a noi, cioè che riguarda Gesù, e a seconda se uno ci vuol credere più o meno. E poi però, quando a me capita la carne, che vuol dire la sofferenza, le potature che dà la vita, tutte quelle tristezze mortifere che capitano dentro di me, ecco che allora io mi lascio vincere da questo e io davvero finisco in un sepolcro, ma dal quale non esco più. Mentre si stacca da loro, li benedice, e quando invierà lo Spirito, dopo quegli altri 10 giorni di attesa, invierà lo Spirito, ecco che tutta la Chiesa ne viene vivificata, una vita nuova, insperata, incredibile. E il nostro passaggio, quello che dobbiamo fare noi, anche per essere veramente Chiesa, è questo passaggio, che si acquista contemplando il mistero, in una relazione profonda col Dio di Gesù Cristo, così come ha fatto Lui, in ginocchio anche magari qualche notte sul monte a pregare, cercando questa relazione fondamentale col Padre che mi permette di pensare secondo Dio e non secondo l'uomo, di ascoltare tutte quelle parole che furono dette su di Lui, ma quindi a questo punto anche su di me, fin dal profeti. Aprì loro la mente a comprendere le scritture. Ed è la stessa affermazione che pochi versetti prima l'Evangelista Luca ha usato sui discepoli di Emmaus. Aprì loro la mente alle scritture. Perché? Cosa stavano facendo? Conversavano e discutevano tra loro di tutto quello che era capitato a Gesù Cristo. Quindi la nostra fede non può essere semplicemente un aderire, un entrare in chiesa, accendere un lumino, per dire adesso una banalità, ma è davvero una contemplazione del mistero, uno stare o un rimanere dentro in questo mistero credendoci, facendo questo passo di fiducia, così come Cristo si è fidato del Padre e ciò gli è stato accreditato e gli è stato dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Allora oggi preghiamo, stiamo, restiamo, amiamo Gesù e preghiamo anche per tutti coloro a cui questo messaggio non è ancora arrivato, magari anche credenti o anche battezzati, ma che sono lontani da questo messaggio. E raccontiamolo con la nostra vita, con le nostre opere, con le nostre azioni, col nostro modo di parlare, col nostro modo di rendere presente Cristo nella storia degli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.